Dunque, Matteo ha sempre due direzioni nello sviluppare il suo Vangelo. Una linea che potremmo dire orizzontale, la storia di Israele, dalla chiamata dei patriarchi, dei profeti, fino al Messia atteso, e un'altra verticale. In Gesù non si compie solo la storia di Israele, ma si compie il disegno del Padre, la ragion d'essere del mondo, la ragion d'essere di ogni uomo, la vocazione di tutti. Bisogna sempre allora distinguere, unificandoli, questi due piani: la storia in cui le promesse vengono compiute, ma anche il disegno che in Gesù viene realizzato. Dopo che Gesù nacque a Betlemme di Giudea, il testo greco ci presenta un genitivo assoluto, la cui traduzione fedele sarebbe «essendo nato Gesù». Qual è la differenza? Se noi diciamo «dopo che Gesù fu nato», viene significato un evento e dopo di quello altri. Se invece diciamo «essendo Gesù nato», quello che è accaduto accompagna, è una premessa che quasi fa derivare da sé e rimane permanente tutto ciò che segue. Quindi è meglio dire essendo Gesù nato in Giudea, così che tutto ciò che segue appaia come una conseguenza, non solo una conseguenza, ma anche un evento permanente che illumina tutto il cammino successivo. Giungere a Gerusalemme dall'Oriente. Matteo non dice nulla di questi magi, non dice se dall'Arabia, se da altri luoghi, dice semplicemente dall'Oriente. E l'Oriente per tutti è il luogo dove sorge la luce. È la culla della luce. E questi sono effettivamente illuminati, ma illuminati per riconoscere la luce del mondo. Non vengono illuminati semplicemente per guardare, ma per riconoscere. Abbiamo in questi magi, Matteo congiunge queste due cose, la scienza, sapere, conoscere, e la sapienza, sapere perché conosciamo e capire perché, avendo la conoscenza, possiamo distinguere dei segni che ci conducono ad un incontro. I quali domandavano, questi magi sono dei sapienti, sono a quanto pare uomini di scienza, ma caratterizzati da una grande umiltà. Il loro primo gesto, unico gesto, è chiedere. Non vengono forti della loro sapienza, ma la loro sapienza consiste, c'è qualcosa a cui dobbiamo giungere rispetto a cui la scienza non basta. Sanno guardare il cielo, sanno attraversare la terra, ma chiedono. E il chiedere è tipico di chi riconosce di non essere autosufficiente con la sua scienza e nemmeno con la sua sapienza. Sono veramente dei sapienti. Perché? Perché chiedono. Dov'è il neonato re dei giudei? Solo i pagani possono formulare così la domanda. In Israele nessuno dice il re dei giudei. I giudei dicono il re di Israele. Quindi, già in questo fatto e in questa scelta di Matteo, che cosa si annuncia? Si annuncia che colui che viene nel mondo viene in un mondo essendo egli stesso già contrastato da una potenza, quella di Erode, che non è il re dei giudei. Lui ha ricevuto dai romani un altro titolo, re della Giudea, e lo ha ricevuto dai romani, non dalla tradizione della storia di Israele e meno ancora del casato di Davide. Ma poi c'è anche e soprattutto un'altra scelta di Matteo, re dei giudei. Come insisterà Matteo nei racconti della passione? Sei dunque tu il re dei giudei? Pilato scrisse, il re dei giudei. Ecco, comincia già la passione. Quindi il mistero del Natale, nella visuale di Matteo, è già illuminato dal mistero della Pasqua. E quindi Gesù, il figlio di Dio, il Messia atteso dalle genti, già nel suo venire entra in un mondo che lo rifiuterà. E Matteo fino all'ultimo mostrerà questo paradosso. Era venuto per Israele. Israele lo ha rifiutato. Lo hanno riconosciuto prima ancora di Israele i pagani. Dio si offre a tutti, ma è raggiunto prima dai pagani che non dal popolo eletto. Abbiamo visto la sua stella in Oriente. Era una tradizione condivisa che viene anche tramandata da Cicerone, che ne riporta la presenza, che negli ambienti non solo orientali ma anche romani sussisteva la convinzione che quando nascesse un uomo, una donna, si accendesse in cielo una stella. A maggior ragione quando nasceva un re, come ad esempio Alessandro Magno, la stella che appariva in cielo era ancora più luminosa, ancora più potente. Nel determinare che cosa fosse realmente questa stella, con tutte le ipotesi che sono state fatte, si andava anche a prendere in considerazione la nascita di Alessandro Magno, la nascita di Ottaviano e via di seguito. Però quello che Matteo ci tiene è che nel luogo della luce questi magi vedono la luce, e in questa luce, che per loro è avvio di un cammino, incontrano la luce del mondo, la luce del mondo. Proprio in questi giorni, nel versetto alleluiatico, come anche nelle antifone dei Vespri, ci sono sette antifone, le cosiddette antifone O, perché cominciano tutte con O sapienza, o radice di esse. Oggi è proprio O Oriens, astro nascente, ma non è la stella, è il Signore. Quindi tutte le luci del mondo non illuminano colui che è la luce, ma conducono a lui. Solo uno è la luce del mondo, e sarà Giovanni che insisterà proprio su questo tema. Io sono la luce del mondo. Chi cammina in me non conosce le tenebre, ma avrà sempre la luce che è la vita. Si realizza questo nei magi, i quali non adorano il segno, ma comprendono il segno che li condurrà all'adorazione dell'unica vera luce, come si concluderà il racconto. Abbiamo visto e siamo venuti ad adorarlo. Questa parola greca, proskineo, ha alcuni significati. Certo, quello teologico bello è proprio quello della comunione, come ci ha spiegato Papa Benedetto, è quello della intimità che ama. Però nell'immediato può voler dire anche cadere. Ed è un cadere che può avere alla propria origine uno stupore, una gioia che fa venire meno la forza delle ginocchia per stare in piedi, ma anche la consapevolezza di poter essere qualcosa solo se colui che è il creatore ci solleva. Può anche avere il significato di tornare bambini. Appunto, questo verbo, anche quando la scrittura afferma io sollevavo Israele come un papà tira su il bambino alla guancia. cadere non vuol dire sentirsi umiliati. Cadere è una invocazione espressa con un atteggiamento: innalzami. Quindi è un atteggiamento di umiltà. Il rapporto con Dio non è un rapporto di osservazione, vedo, guardo. In quel inginocchiarsi, in quel adorare, che poi realizzeranno, si nasconde tutta la consapevolezza che l'uomo è poca cosa, ma può diventare grande grazie a colui che lo solleva. Ma per essere sollevati bisogna prima di tutto essere non ritti della propria sapienza, ma vuoti di ogni conoscenza, per avere solo la conoscenza dell'amore di Dio. La ragione che si dicono a Erode è: siamo venuti per adorarlo. Ed è quello che crea turbamento, anzi più ancora spavento, e insieme a lui tutta Gerusalemme. Perché tutta Gerusalemme? Se ci trasferiamo ai racconti della Passione, secondo Matteo, avremo che tutto il popolo griderà a Pilato: crocifiggilo. Presi da che paura? Che per causa sua vengano i romani, distruggano il Tempio e disperdano l'unità di Israele. Quindi non ha senso, anche perché uno si chiede: beh, come fa tutta Gerusalemme ad avere sentito, dov'è il neonato re dei Giudei? Lo ha sentito Erode nel suo palazzo. Come fa tutta Gerusalemme a essere presa da spavento? Ma è un'intenzione teologica di Matteo. L'annuncio del Messia suscita gioia solo per i poveri di Dio, solo per gli anavim, solo per coloro che aspettano una redenzione. Ma per coloro che già si credono loro re, Erode in primis, e di non avere bisogno di alcun re, noi abbiamo già un re, diranno a Gerusalemme. Cesare, allora gli occhi sono chiusi e più ancora il cuore. Che cosa fa Erode? Convocò capi dei popoli, i capi dei sacerdoti, gli scribi del popolo. Queste stesse categorie le incontreremo quando? E allora, dopo che Gesù fu arrestato, convocarono il Sinedrio per quel processo beffa, presieduto da Caifa. Matteo cosa vuol dire? Vuol dire che in questo, come dire, in questa convocazione estemporanea di tutte, una domanda sola: dov'è il re dei Giudei? Ha già scatenato tutta l'angoscia e addirittura anche l'interesse e la convocazione di un sinedrio. Cosa vuol dire? È venuto, e già nella sua venuta è anticipato il rifiuto, ma non solo il rifiuto, anche la vittoria. Perché Matteo, ogni versetto è buona notizia, Vangelo, quindi non può essere semplicemente registrazione di un rifiuto. Realizza un Vangelo per dire: nonostante il rifiuto, il regno di Dio ha già vinto. Dove dovrà nascere il Messia? I capi del popolo e gli scribi, ma soprattutto qui saranno gli scribi, rispondono: a Betlemme di Giudea. Betlemme, perché così è stato scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei la più piccola fra i capoluoghi di Giuda. Qui Matteo si è preso una grande licenza teologica, perché non sei, nella citazione originale, nella citazione originale del profeta Michea, non c'è. La citazione originale fedele sarebbe: e tu, Betlemme, la più piccola fra i capoluoghi di Giuda, da te uscirà. Che cosa ha fatto Matteo? Ha aggiunto il contrario: e tu, Betlemme, terra di Giuda, anche questo non c'era, non sei. Perché? Se ricordate, Luca, quando parla dell'annunciazione, in quel Sestome, fu inviato l'angelo in una città della Galilea chiamata Na, città, che era neanche un villaggio, ma uno spelacchiato gruppo di case, simbolo della inefficienza e dell'insignificanza. Può forse venire qualcosa di buono da Nazareth? Luca elevò Nazareth da città per dire che cosa? La regalità di una città, la sua sicurezza, la sua forza, la sua grandezza riposano in colui che da essa proviene. Dove entra Dio, anche il villaggio più insignificante diventa una città solida e difesa. Questa era l'intenzione di Luca. Matteo che cosa fa? Vuol dirci che dove viene Dio, dove entra il Figlio di Dio, la piccolezza viene immediatamente trasformata in grandezza. Per questo dice, e tu Betlemme, la più piccola, no? Corregge le scritture, non sei la più piccola, da te infatti, per dirci proprio questo, che la piccolezza è sempre resa grande, a differenza della presunta grandezza che rende sempre piccoli nel senso deteriore della parola. Maria canterà tutto questo con le parole, disperde i superbi dai loro troni e innalza gli umili. Per questo anche i magi in quella loro adorazione saranno innalzati, così come Betlemme, dalla nascita di Gesù, è stata innalzata. Venendo Giovanni il precursore, santifichi il grembo di Elisabetta e la sterilità diventa fecondità. In Betlemme la piccolezza diventa grandezza, in Nazareth l'insignificanza diventa splendore. Ecco lo stile di Dio, per dirci che in tutti i luoghi dove Lui c'è, comunque essi siano, non restano quello che sono. Luoghi, ma non prima di tutto i luoghi, le persone, e quindi anche noi. Poi, avanzando, chiamò segretamente i magi. Prima però, perché questa insistenza su Betlemme? Beh, Betlemme è la città natale di Davide. Il padre di Davide, Jesse, era un betlemita. È detto così nelle scritture. E infatti una delle antifone che la liturgia ci fa cantare è O radice di Jesse, il germoglio di Jesse, che più volte abbiamo ascoltato in questo tempo di avvento. Quindi Matteo insiste così tanto su Betlemme, che non è la più piccola, e di nuovo a Betlemme, ed è a Betlemme che Gesù c'è, ed è a Betlemme che i magi vanno, non si fermano infatti a Gerusalemme, lo fa proprio con queste intenzioni qui, per dirci che Gesù è il discendente di Davide, l'atteso delle genti, una definizione che si trova già nell'Antico Testamento, l'atteso delle genti. Chiamò segretamente i magi. Agire nel segreto non è in questo caso indice di discrezione, ma indice del timoroso che deve tramare per ottenere qualcosa. È una strategia negativa. Che differenza, che contrasto che c'è fra i magi che camminano, che lasciano l'Oriente e troveranno la vera luce, e questo Erode che è asserragliato nel suo palazzo, non esce, non compie nemmeno un passo, fa chiamare la gente che vadano da lui. È l'immagine dell'uomo impaurito e dunque paralizzato. Al contrario dei magi, che sono l'espressione dei sapienti conquistati dalla luce e messi in cammino, anche solo da quella visione. Che cosa dice? Li inviò a Gerusalemme. Stupisce che questi magi, come dire, obbediscano, sembra quasi che sia lui che li manda a Gerusalemme. Notate, Betlemme, i magi la ignorano, chiedono dov'è. E chi gli risponde? Non è Erode che gli risponde, sono gli scribi, coloro appunto che interpretano le scritture. Però come mai loro, gli esperti delle scritture, che sanno che il re di Israele viene da Betlemme, non si muovono? Come mai non sono incuriositi da questi sapienti in cammino? E loro, che conoscono fino in fondo le scritture, non muovono un passo, ma stanno fermi? Lasciamo in sospeso la domanda. Matteo ha un disegno che poi dopo rivelerà. Udite le raccomandazioni del re, si misero in cammino. La stella che avevano visto in Oriente, questa stella, anche con questo verbo già al passato, in imperfetto, sembra già ormai in secondo ordine. Cioè, dal momento dopo averli condotti a Gerusalemme, dopo che i magi, guidati dalla stella, hanno ascoltato non dalla stella, ma dalla parola di Dio, dalle scritture, dove è il luogo, la stella non ha più una funzione di guida, ha una funzione di indicazione, di illuminazione, ha una funzione solenne, di accompagnare la creazione, non più di guidare i magi, perché quella stella, conosciuta dalla loro sapienza e dal loro studio, li ha condotti dove possono udire le scritture. Quindi il loro cammino adesso è guidato dalle scritture. Si può dire, non hanno più bisogno della stella, perché a Gerusalemme hanno imparato, per mezzo delle scritture, che è Betlemme il luogo dove devono andare. E che a dire che è Betlemme sia la corte di Erode ed Erode stesso, vuol dire colui che teme diventa, per così dire, anche un indicatore, un aiuto. Il Signore ha già vinto. Le tenebre non ce l'hanno fatta ad arrestarlo. Colui che è impaurito dalla sua venuta, suo malgrado, diventa l'annunciatore del luogo dove si troverà il Messia. Questo farà la potenza del Signore. Che anche questo è un ritornello che in questo tempo di avvento dovremmo avere udito spesso. La stella che avevano visto in Oriente, il luogo della luce, li precedeva finché non andò a fermarsi. Quindi è una stella che cammina con loro, non è più la guida, è la creazione che insieme ai magi partecipa alla adorazione. E il fatto che si fermi, mentre gli astri di per sé sono sempre in movimento, vuol dire che anche quella stella ha esaurito la sua funzione. Non deve più muoversi per indicare un cammino, ma deve fissare e accogliere il cammino dei magi, dicendo, se potesse parlare ai magi, sono qui per adorare insieme a voi e come voi. Uno solo è colui che guida, una sola è la luce del mondo. Tutto ciò che non è lui viene da lui. Se ricordate il discorso del Genesi, Dio disse sia la luce, ma il sole lo ha creato dopo aver detto sia la luce. Per dire che cosa? Non è il sole l'origine della luce. La luce è la parola di Dio. Chi mi ascolta partecipa alla vittoria sulle tenebre. Capite il disegno di Matteo? Le scritture vengono annunziate da coloro che sono o indifferenti o cercano di contrastare il cammino dell'umanità che va ad adorare il Messia, rappresentato da tre pagani, la cui grandezza è guardare, conoscere, capire e camminare. Al vedere quella stella, furono ripieni di straordinaria allegrezza. perché al vedere la stella furono pieni? Perché capiscono che anche il mondo è a servizio di chi cerca il Signore. Questi tre magi sono tre cercatori di Dio e hanno capito che l'oggetto della loro scienza, la visione del loro sapere, sintetizzato nella stella, ha una funzione di essere indicatore, di essere creazione che mostra dove si trova il Signore. Quindi la gioia che provano è capire che li ha serviti quella stella, li precede, loro vanno e chi trovano prima di tutto a Betlemme? Quella stella che avevano visto in Oriente. Ecco, e questo è anche un altro segno: trovare oltre i confini del proprio paese la propria dimora e la propria casa, trovare oltre i confini della propria terra la vita che avevano in quella terra. In altre parole, si realizza una parola: che il suo regno sarà da mare a mare, dal fiume fino ai confini della terra. Sono aboliti i confini per chi cerca il Signore. Chi trova Dio ritrova tutte le cose che a Dio conducono. Questo è un effetto del Natale, della nascita. Trovando colui che è il creatore, il redentore di tutto, tutto diventa la propria casa. La creazione giova al cammino, la creazione anche degli astri e dei cieli, quindi indominabile come le cose alla portata dell'azione dell'uomo e del suo dominio sulla terra, servono. Qui capite allora tutti quei brani, non solo il cantico di Frate Sole, ma molto molto prima, stelle del cielo, benedite il Signore, mari, benedite il Signore, è un inno che dice: tutto ciò che Dio ha fatto ha uno scopo, accompagnare il cammino. E una volta che con la parola si sia giunti al Signore, mostrarsi come adoratori insieme a coloro che hanno provato di quel Signore che prima hanno indicato. Una visione cosmica. La partecipazione di tutto il creato al riconoscimento dell'Emanuele, del Dio con noi. Entrati nella casa. Prima sono entrati in un palazzo e hanno ascoltato la parola. Ora entrano nella casa e vedono. Si riconferma la tipica mentalità israelitica. Il vedere nasce dall'ascolto. Ma se tu ascolti e non cammini, vanifichi l'ascolto, perché non vedi. Quindi adesso capiamo quegli scribi che non muovono un passo, che rimangono anch'essi paralizzati con Erode nel suo palazzo. Le scritture che non conducono a toccare la carne di Dio perdono il loro significato, restano libresche, ma la parola di Dio è obbedita quando conduce all'abbraccio reale e carnale dell'Emanuele, che è il Dio con noi. Scrittura senza carne di Cristo è sterile biblicismo. Ma i segni, e dunque la carne di Cristo, la casa, Betlemme, Dio stesso, non li vedi se non sei posto in cammino dall'udito, cioè dall'obbedienza, dalle scritture. Vedono perché sanno, sanno perché chiedono, chiedono perché obbediscono alle scritture. E quindi vedono. Gli altri non vedono, e quelle scritture che studiano sono inutili. Videro il bambino con Maria sua madre. Matteo qui è stato decisamente coraggioso. Maria, sua madre, che cosa insiste? Su che cosa insiste Matteo? Non ci parla Dio, bambino. Ci ricorda che veramente l'Emmanuele è con noi perché nasce da una donna. Paolo probabilmente avrà proprio in mente questa scena anche nel suo contenuto, quando l'unica cosa che dirà della madre di Dio, non la chiamerà nemmeno per nome, una sola volta dirà nato da donna. L'unica menzione di Paolo della madre di Dio, nato da donna. Anche a Matteo interessa il realismo dell'incarnazione. Non è un misterioso caduto e piovuto dal cielo. Stillate cieli, rugiada. Andate un pochettino a messa ogni tanto, in questo tempo di avvento. E allora, sì, visto che sì, cosa come prosegue? Quello l'ho già detto io. Stillate cieli la vostra rugiada e basta. La terra si apra e germogli il Salvatore. Quindi dal cielo abbiamo il segno, ma chi genera è la madre di Dio. Colui da cui viene il re di Israele è la figlia di Sion, terra illuminata, terra fecondata, terra adombrata dalla madre di Dio. Per cui collocare Maria, sua madre, al centro della casa ha per Matteo proprio questo scopo. Tutta la creazione illumina la maternità, perché è la maternità la vera prova che l'Emmanuele, Dio, è veramente con noi. I magi lo comprendono e tutto si conclude con due parole. Si prostrarono davanti a lui, in adorazione. Non si prostrarono e lo adorarono. L'adorazione sembra quasi la conseguenza della prostrazione. Davanti a lui si fanno piccoli e nella loro piccolezza il bambino li avvolge e li abbraccia e si crea la adorazione. Professione di vera fede e riconoscimento del vero Dio. A questo sono finalizzati i doni che Matteo ha scelto con grande intelligenza, ma soprattutto per dirci ancora una volta, si compiono le profezie. L'oro viene offerto al re, è il segno della regalità. L'incenso viene dato nel tempio, innalzato a Dio, ma è anche il segno della preghiera. Salga a te la mia preghiera come incenso, profumo di incenso. E infine la mirra. La mirra è un unguento prezioso che veniva impiegato per ungere i cadaveri, per arrestare la rapidità della decomposizione. E quindi che cosa si dice? Il re di Israele è in realtà il re del mondo. Mi è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra, dirà il risorto, a cui Matteo in questo racconto dell'adorazione dei magi ci ha sospinto. Vuole che siamo già nel clima di Pasqua, Matteo. Poi l'incenso, che è anche il simbolo del sacerdozio del Cristo, oltre che della preghiera dell'uomo, la mirra. Il ciclo naturale con Gesù è rallentato molto di più, è interrotto, ma questo lo comprende chi, per mezzo delle scritture, riconosce il loro compimento, che è Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Poi avvertiti in sogno di non passare da Erode. Non sottovalutiamo l'importanza dei sogni. Non è tipico del sognatore nelle scritture sognare. Nel sogno vuol dire Dio conosce strade per parlarti, per raggiungerti, per illuminarti, non sottomesse agli eventi naturali. È talmente signore del mondo che per lui il mondo non sono le leggi che lo governano, è il suo disegno, la sua intenzione, il suo progetto. Quindi questi magi vengono da Matteo presentati come già appartenenti al nuovo mondo, avendo riconosciuto il Signore e avendo riconosciuto in Lui colui che dà la vita e sconfigge la morte, anche se in modo molto embrionale, la mirra, il re potente, l'oro, l'incenso, colui a cui può essere dedicata la preghiera, perché è l'unico capace di esaudirla e di ascoltarla e di realizzarla. Che cosa? Per loro le minacce di Erode, i disegni dell'iniquo vengono, oggi si direbbe, bypassati. No, superati dopo una battaglia, semplicemente bypassati. Sono già un po' trasferiti da questo mondo al padre. Fecero ritorno al proprio paese. Qui abbiamo anche implicitamente un po' l'annuncio della missione. Secondo la logica, videro il bambino e rimasero a Betlemme, non si staccarono più, no, tornano perché annunceranno che il frutto della scienza è la sapienza, ma il frutto della sapienza è l'umiltà. Adorare significa far valere per noi la potenza di Dio. In tutto questo, per concludere, compaiono due cose che d'ora in avanti sempre ci accompagneranno nel Vangelo di Matteo. Primo, il mistero del rifiuto di Gesù. Il popolo di Israele a cui è stato mandato è un popolo che non lo ha accolto, ma nella visione di Paolo una provvidenza. Dal rifiuto di Israele la missione alle genti. Quindi ci siamo già anche noi qui dentro, ci siamo già anche noi. E i pagani sono arrivati prima perché? Non solo perché sono sapienti uomini di scienza, ma perché hanno avuto la capacità di inginocchiarsi e di adorare. La mancanza di pregiudizi, consegnare la propria vita al Signore. Hanno ascoltato le scritture, sono stati interpreti del cosmo e dei segni. Ecco, queste due cose. Matteo, prima di Papa Francesco, Matteo, la lettura delle scritture e il discernimento, guardare, considerare i segni dei tempi. I magi scrutano i segni dei tempi, fanno discernimento non andando da Erode, grazie alle scritture che hanno ascoltato in Gerusalemme. Da Gerusalemme uscirà la parola del Signore, la profezia di Isaia che ci ha accompagnato. Da Sion uscirà la legge, da Gerusalemme la parola del Signore. Ho citato testualmente Isaia, da Sion uscirà la legge, Sion è il secondo nome di Gerusalemme, da Sion uscirà la legge, da Gerusalemme la parola del Signore. Ecco cos'è stato il cammino dei magi. L'altra cosa, abbiamo anche un pochettino uno sguardo sulla rivelazione. Che cos'è la rivelazione? È incontrare Dio. Che cosa serve per incontrare Dio? I segni e la parola. La parola che non conduce al segno è sterile, il segno senza la parola non conclude. I magi non arrivano grazie alla stella, arrivano grazie alla parola che hanno ascoltato proprio in Gerusalemme, per bocca degli scribi, di coloro che sanno ma non comprendono, di Erode che si oppone, ma è già sconfitto, sempre i segni e sempre la parola. La parola illumina i segni confermano e riempiono la parola. Ecco, questi sono i magi. E abbiamo parlato di loro non solo perché stiamo seguendo il Vangelo, ma anche perché prevedo facilmente che il giorno dell'Epifania non sentirete esattamente nelle omelie queste cose, ma qualche cos'altro di cui mi direte poi quando ci rivedremo il prossimo anno.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta tra le donne,
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso è
nell'ora della nostra morte.
Il
Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per intercessione della Madre di Dio, vi benedica, vi illumini, vi guidi, vi consoli, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Vi ricordate Don Giulio? Chi l'ha conosciuto voi? Don Giulio Minardi del Carmine?
Sì.